Camminare raccontando, a cura di Yabasta e di Bessé.
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar.
Hanno smesso di contarli nel 2015, quando hanno superato il milione. Il governo libanese ha deciso di risolvere il problema dei rifugiati siriani facendo semplicemente finta che non esistano. Agli operatori dell'Alto Commissariato per i Rifugiati è stato categoricamente proibito di effettuare qualsiasi censimento sui siriani che fuggivano dalla guerra. Oggi nessuno può dire con precisione quanti profughi siano presenti in Libano. 1,5 milioni, forse 2, secondo alcune stime dell'UNHCR. Ma probabilmente sono anche di più. I campi profughi più grandi si trovano nelle province settentrionali di questo che un tempo era chiamato il paese dei cedri. I profumati alberi da frutto che fornirono ai fenici il legno per le loro agili navi e che oggi sono pressoché scomparsi. Da Beirut bisogna seguire la costiera sino a Tripoli. Poi l'asfalto finisce e comincia lo sterrato che ti porta sin dentro la valle della Beta. Il mare azzurro lascia il posto ad una cornice montuosa. Il paesaggio si fa via via sempre più desolato a mano che ti avvicini al confine col deserto della Siria. A destra e sinistra comincia a contare un campo profughi dopo l'altro. Grandi tendoni raffazzonati col marchio sbiadito dell'UNHCR, baracche in lamiera davanti alle quali qualcuno ha piantato dei fiori per cercare di renderle più umane. Latrine all'aperto, grosse cisterne nere per raccogliere l'acqua piovana. D'inverno la neve copre tutto e ti viene da chiederti come riesca a sopravvivere la gente. I primi rifugiati hanno raggiunto la frontiera col Libano nel 2012, quando sono cominciati i bombardamenti. Una scelta obbligata, perché la guerra arrivava dal sud del paese e dalla frontiera con la Turchia. Scappare verso est, verso il Libano, era l'unica via di fuga. Provenivano per lo più dalle città di Aleppo e Homs, devastate dalle bombe. Hanno attraversato il confine sopra auto riempite di tutto quello che di prezioso avevano in casa. Nelle borse nascondevano tutti i soldi che erano riusciti a tirare fuori dalla banca. Quando ho chiuso la porta di casa, mi ricordo di aver rassicurato mia figlia e miei nipoti dicendo loro che saremmo tornati presto, che questa guerra non poteva durare ancora per molto tempo. Mi racconta Yassim. 8 anni dopo, siamo ancora qua. I soldi sono finiti. Quello che di prezioso avevamo, lo abbiamo venduto. Neanche la casa dove speravamo di tornare esiste più. Non so perché continua a tenere in tasca le chiavi del portone. Yassin faceva il maestro di scuola in un paese vicino a Homs. Mi racconta che nella grande casa di famiglia avevano delle sedie grandi come troni, lavorate in legno ed impreziosite da listelli d'avorio. Le aveva fatte costruire suo nonno da un artigiano di Aleppo. Gli amici in visita che facevano accomodare dicevano di sentirsi come dei re. Quando siamo fuggiti ho anche pensato di portarle con noi, mi confida. Perlomeno una, quella più grande dove si sedeva mio nonno e poi mio padre. Ma dove potevo metterla? In auto non ci stava e poi, mi ripetevo, saremmo tornati presto. Così le abbiamo coperte di paglia e nascoste nella stanza più protetta della casa. Ma è stato tutto inutile. I bombardamenti non hanno risparmiato nulla. Qui, quando ci azzardiamo ad uscire dal campo, veniamo insultati dai libanesi. Ci accusano di aver invaso la loro terra, ci dicono che dovremo tornare a casa nostra. Ma casa nostra non c'è più. Nel piccolo paese dove vivevo non è rimasto nessuno. Non c'è lavoro, non ci sono negozi dove comprare da mangiare. Come facciamo a tornare a casa? Yassim ha affittato un garage nel piccolo paese di Tel Abbas, a pochi chilometri dal confine con la Siria. Il padrone di casa, un cristiano maronita, gli ha imposto un canone mensile che a Beirut ci affitteresti il piano di un palazzo. Ma protestare è inutile. I profughi siriani, in Libano, non hanno diritti. Anzi, ufficialmente non esistono nemmeno. Dentro quel garage, Yassim vive con la moglie, 2 figli, la figlia e suo marito e i loro 2 bambini piccoli. Per pagare il canone, sono costretti a lavorare tutti nei campi del loro stesso padrone di casa, il che significa che finiscono per lavorare gratuitamente. Anche questa è una prassi consolidata per i profughi siriani. Da quando è cominciata la guerra, la manodopera che si spezza la schiena nei campi di patate o di pomodori è composta soltanto da profughi siriani. Ci pagano meno di 1/5 di quanto pagavano i loro lavoratori, spiega amaramente Yassim. I poveri del posto ci odiano perché gli abbiamo rubato il lavoro e molte aziende hanno smesso l'uso di macchinari agricoli perché è più conveniente sfruttare noi. Ma cosa possiamo fare? Siamo anche costretti a dirgli grazie perché ci fanno lavorare. con del materiale affidatogli dall'UNHCR, Yassim era riuscito a mettere su, sotto un tendone, una scuola elementare per i tanti bambini siriani che affollano i campi profughi della Valle della Beta. «Volevo provare a regalare un po' di futuro e di speranza a questi piccoli», spiega. «Ci sono bambini, nella Valle della Beta, che non sono mai andati a scuola. Alcuni non sanno neppure leggere. Un anno fa sono arrivati falangisti e hanno bruciato tutto, anche i quaderni dei bambini, anche la nostra piccola biblioteca che contava 16 libri. Hanno dato fuoco a tutto. C'era la polizia, ma non è intervenuta. Hanno detto che non avevamo i permessi per fare una scuola». Il business dei rifugiati ha arricchito molti imprenditori libanesi, nel settore agricolo a nord del paese, ma anche nel settore edilizio nelle grandi città della costa. I cantieri di Beirut, di Tiro e di Sidone ormai sfruttano solo la manodopera siriana. Manodopera a bassissimo prezzo e senza diritti. Manodopera che, per la legge libanese, non esiste neppure. I cantieri sono delle vere e proprie galere. I profughi sono costretti a vivere nei cantieri, improvvisando giacigli tra le betoniere e le ruspe. «Il padrone ci permette di dormire qua», mi racconta Khaled, che incontro entro un cantiere di edile a Beirut. «D'estate va anche bene, ma d'inverno c'è molto freddo. Non usciamo mai, se non per spostarci su un altro cantiere quando abbiamo finito il lavoro. Qua dentro siamo al sicuro, perché il padrone paga il pizzo alla polizia che non entra a fare controlli. Fuori, invece, la prima pattuglia che passa mi chiederebbe i documenti. E noi siriani, qui, non possiamo avere documenti». Khaled ha una moglie e 3 bambini che vivono in un campo fuori dalla capitale. Non li vede da più di un anno, ma riesce a fargli avere i pochi soldi che guadagna. «Ci pensa il padrone», mi spiega, «in cambio di una percentuale. Ad Aleppo, una vita fa, era un medico ortopedico. È scappato con la moglie quando le truppe di Assad lo volevano arruolare. E a lui, mi spiega, avevano insegnato a guarirla, la gente, e non ad accopparla. Ha raggiunto Beirut nel 2014. Aveva qualche soldo da parte, ma un libanese gli ha proposto di comprare il suo negozio di frutta e verdura e poi lo ha truffato. L'uomo si è tenuto i soldi e anche il negozio. C'era la mia parola contro la sua», racconta Khaled. «E la mia è quella di un siriano che in Libano non conta niente. Così mi sono messo a fare il muratore, così perlomeno mia moglie e i miei figli campano. A Beirut ci sono moltissimi cantieri, perché la manodopera non costa niente. Sono tutti siriani come me. Una volta c'erano quelli del Bangladesh, ma i padroni li hanno cacciati e preferiscono noi siriani. Siamo più ricattabili, siamo solo schiavi».
We are facing the end of the destruction of the Palestinian people by the Israeli forces. We are in a situation today that not only the political and the economical infrastructure was destroyed, Israel is destroying the neurological system of the society.
والله ما عاد في خيار، يلي بهمه مستقبل العالم كله الا لا ضرر ولا ضرار، من عمر عمر الفاروق لثورة عمر المختار، هالجملتين اللي أيدوا الازدهار، فعمي خد قرار، مشان ما تصفي لوحدك بالغبار، وعلى سفينة الحياة بين الجزيرة والمنار، يلي محتار يطفي تلفزيونه، واللي ما بيعيش بدونه لك الله يكون بعونه، قرن 21 بدت بالزلازل، عواصف وقنابل، دمرت أبراج بابل، دم العرب لسه سائل، دائما فيش حدا سائل، وهيدي مشكلتنا، فتنا بالفتنة ونسينا أسرتنا، لا تكون أناني، فكر بخيك، فكر ببيك، وتذكر يلي بحكي زيك، حتى أولادك وأحفادك يمشوا بفيك، وإذا حاسس صدرك عم يتضيق، خذ لك نفس خيك، وقوم تغير.
حدا بيمنعني بشجعني اعمل العكس. انا اخت رجال بس انا صاحبة حق. كيف بدي اقول عن حالي مقاتلة الحرية اذا ببعد عن التحدي اذا بخاف من كلمة لا. واجتمعنا مثل توقيت الغرب دايما مأخر. كل ما بناخد دفشة لقدام بدفشونا 20 قرنة ورا. بالنسبة للفلسطيني هالحالة بتحزن اكتر من شهر تشرين الثاني.
انا عندي امل بالانسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب غير الحدم. انا عندي ثقة بالانسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب.
احنا بين احتلالين, احتلال المخ احتلال البلاد. وفي الشك انه طريق الى المساواة معقد. بس مستقبلنا بيبدأ لما بنحرر نفسنا من العبودية العقلية.
Supporting the Palestinians in an active way, not sitting in this rituals, endless discussions.
We want to uplift the ability of our expression and to deepen our own values to be able to reach you in English, Arabic, cinema, photography, theater.
انه الفرد يكون عنده حرية الخيار.
We have to go to stand up again on our feet. I'm calling for your support.
Caminare raccontando, a cura di Yabasta e di Bessé.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender.